aveva appena detto alla comunità dei filippesi che lui, quanto al vanto che poteva derivare, noi in senso classico si dice dalla carne, ma noi possiamo dire dal tipo di vita che lui svolgeva, lui è al top. Non si può arrivare a un gradino più elevato. È un po' lo stesso modo che usa quando nella lettera ai Corinzi deve presentare la carità. Prima di dire che la carità è la cosa, è il carisma più grande, dice tutte le altre cose che a noi sembrano grandi, addirittura inarrivabili. E lui dice, se non c'è la carità, tutte quelle cose grandi non contano niente. E così lo fa anche rispetto alla sua vita. Cioè, tutti i vanti che io potrei mettere avanti non contano niente. Addirittura, dice, sono come spazzatura. E ha un bellissimo modo di definire quello che è il movimento del suo cuore, che corrisponde all'esperienza di ogni fedele in Cristo, cioè di ogni discepolo di Gesù. Definisce questo movimento in quattro cose. La prima è partecipare alla potenza della risurrezione. E vuol dire lasciare che in noi agisca la potenza della risurrezione di Gesù, nel senso che con la risurrezione Gesù ha dato il suo spirito, che è lo spirito dell'amore del Padre per tutti. Allora, nell'agire, quando viene preferito questo movimento dello spirito per mostrare l'amore di Dio per tutti, è in azione la potenza della risurrezione. Vale a dire, non c'è niente, neanche la morte, no, che possa mortificare questo movimento. Allora, il cammino spirituale è vissuto come partecipazione alla potenza della risurrezione. Poi dice, in comunione alle sue sofferenze. Questo cammino per noi comporta fatica, comporta prove, comporta difficoltà. Allora, questo aspetto di fatica è calcolato come una partecipazione alle sofferenze di Gesù. E ha in un'altra lettera a questa immagine, no? In me si compie quello che manca alle sofferenze di Gesù. Cioè, siccome non tutta l'umanità può ancora godere dei frutti della redenzione, la fatica che io faccio è come un permettere a tutta l'umanità di arrivare a godere dei frutti della redenzione. Quindi ogni fatica è partecipazione alle sofferenze di Gesù. Poi dice, questo è vissuto in conformità alla morte di Gesù. E qui noi possiamo collegare la cosa a passi, per esempio, rinnega te stesso. Chi vuol salvare la sua vita la perde, no? Chi la perde? Allora, essere conformi alla morte di Cristo vuol dire che tutto ciò che parla, che si riferisce al principe di questo mondo, quindi e a tutti i valori che, diciamo, fanno parte di questo mondo, ecco, questi sono lasciati da parte. Se uno è discepolo di Gesù, lo è in quanto lascia da parte tutto ciò che appartiene al mondo, ma non semplicemente per rinnegare. Un aspetto molto misterioso della morte di Gesù è che lui versa la vita nella morte. Non è un morire e poi ha la vita, è nel morire che versa la vita. E per noi è lo stesso. E quando dicevano che il rinnegare non è un atto di rinuncia, ma è un atto creativo, cioè è il permettere a qualcosa di più grande di fiorire. Questo vuol dire essere conformi alla morte di Gesù. E poi l'ultima cosa dice: nella speranza che anch'io con il mio corpo potrò arrivare, no, alla risurrezione dei morti. Cioè tutto questo cammino è vissuto nella speranza, nel senso che non è compiuto. Io oggi posso essere davvero, seguire il Signore, e domani essere un disgraziato. Allora, la sottolineatura di questo ultimo aspetto è: non stupitevi di nessuna prova, non stupitevi di nessuna difficoltà, e io direi non stupitevi di nessun peccato, perché noi camminiamo nella speranza, non nel, come dire, nel compimento. Il compimento deve ancora venire. Allora, i tre aspetti di prima sono quelli che danno il contenuto alla speranza, ma noi siamo salvati nella speranza. Questo rende molto più umili e soprattutto non permette di giudicare nessuno. Perché se io sono buono oggi posso diventare cattivo domani, mio fratello che è cattivo oggi può diventare buono domani. Allora, lasciare, diciamo, l'orizzonte libero per questo è vivere nella speranza.